Apriamo la parola del Signore nel libro di Giobbe, al capitolo 33. Giobbe, capitolo 33. Leggiamo inizialmente dai versetti 12 in avanti. E io ti rispondo, in questo non hai ragione, giacché Dio è più grande dell'uomo. Perché contendi con Lui? Poiché Egli non rende conto ad alcuno dei suoi atti. Il Dio parla, bensì una volta ed anche due, ma l'uomo non ci bada. Parla per via di sogni, di visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, quando sui loro letti essi giacciono assopiti. Allora Egli apre i loro orecchi e dà loro in segreto degli ammonimenti, per distogliere l'uomo dal suo modo d'agire e tener lungi da lui la superbia. Per salvargli l'anima dalla fossa, la vita dal dardo mortale, l'uomo è anche ammonito sul suo letto del dolore, dall'agitazione incessante delle sue ossa, quando egli ha in avversione il pane e l'anima sua schifa i cibi più squisiti. La carne gli si consuma e sparisce, mentre le ossa, prima invisibili, gli escono fuori. L'anima sua si avvicina alla fossa e la sua vita a quelli che danno la morte. Ma se presso a lui v'è un angelo, un interprete, uno solo fra mille, che mostri all'uomo il suo dovere, il Dio ha pietà di lui e dice, risparmialo, che non scenda nella fossa, ho trovato il suo riscatto. Allora la sua carne diviene fresca più di quella del bimbo, e gli torna ai giorni della sua giovinezza. Implora Dio, e Dio gli è propizio, gli dà di contemplare il suo volto con giubilo, e lo considera di nuovo come giusto. Ed egli va cantando fra la gente dicendo, avevo peccato, pervertito la giustizia, e non sono stato punito come meritavo. E Dio ha riscattato l'anima mia onde non scendesse nella fossa, e la mia vita si schiude alla luce. Ecco, tutto questo il Dio lo fa 2-3 volte all'uomo. Fin qui la parola del Signore. Come ben sappiamo, il libro di Giobbe è ricco di insegnamenti che sono molteplici, che vanno da uno spaccato straordinario della vita del cielo e che si va ad intersecare anche con la vita degli uomini sulla terra. Ci mostra anche come agisce Satana e ci mostra anche una cosa straordinaria, che non solo Dio è più grande dell'uomo, ma Dio è più grande in assoluto. Perché anche se Satana ha agito, Dio lo teneva sotto controllo e faceva solo quello che Dio diceva, non andava oltre. Arriviamo a questo passo. Dico la sincera verità, quando li ho meditati all'inizio e ho trovato scritto questo particolare che il Signore parla 1 o 2 volte, mi era sembrato che il Signore parlasse solo 2 volte. Io vi dico questo, ve lo dico un'altra volta e poi si ferma. Però mi stonava questo 1 o 2 volte così, ed anche 2 volte, quindi per di più, vuol dire. E ho approfondito. E il testo stesso mi ha rivelato il motivo perché il Signore fa questo. E adesso lo andiamo ad analizzare insieme. La prima cosa importante che il testo ci sottolinea è che il Signore parla. Il Signore si rivela, parla. Non smette mai di farlo. In tutti i modi, in tutte le maniere, il Signore rivela all'uomo quello che sta per fare, quello che farà, i suoi giudizi, quelli che sono i suoi intenti nei confronti dell'uomo. Ed è bello. Il Dio, versetto 14, dice, il Dio parla, bensì una volta ed anche due, ma l'uomo, attenzione alla risposta, non ci bada. Il non badare vuol dire non ci fa caso. E questo forse è uno dei mali che colpisce in maniera più profonda l'uomo. L'uomo è superficiale molte volte nella sua vita. Non ci bada, non pone mente, non si ferma a riflettere, non dice: aspetta, vediamo cosa ha da dire il Signore. E allora il Signore utilizza una metodologia, una tattica che lui, grazie a lui, ha escogitato. La prima parla uno e due volte. La prima volta parla per via di sogni, di visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, quando sui loro retti essi giacciono assopiti. La prima fase parla attraverso le manifestazioni in questo modo. Stiamo parlando di un momento storico particolare nell'Antico Testamento. Se lo rapportiamo ai nostri giorni, il Signore si rivela in un altro modo, però il concetto è lo stesso, perché parla. E se uno mi viene a dire: eh sì, però sai, non ho sentito bene così. Quando non ero credente e il Signore parlava e si manifestava, io non dimenticavo quelle parole. È passato del tempo, sono passati degli anni, ma io quello che mi è stato detto non l'ho dimenticato. Quindi parla. Ed è incredibile come il Signore, per mezzo dello Spirito Santo, continua a fare un lavoro straordinario e si usa della sua potente parola. Parla. È straordinario. Ed è un messaggio davvero potente e efficace, perché lo Spirito del Signore, lo Spirito Santo, non lascia cadere a vuoto questa parola, anzi lo fa per noi. Però è interessante vedere qua questo aspetto di questo sonno profondo, dove praticamente noi ci troviamo in una condizione, in uno stato dove tendiamo ad ascoltare meglio e a porci in un momento di riflessione maggiore. Infatti è successo anche nella mia vita come nella vostra, che è arrivato a un certo punto la parola ha fatto breccia. No? A me ha fatto breccia. A me mi ha scosso dalle fondamenta. E io mi sono arreso, come ha fatto ognuno di noi. Quindi ha un'efficacia questo modo di agire del Signore che è straordinario. Infatti vedete cosa dice poi il proseguimento. Allora c'è un momento in cui il Signore si parla, ma c'è un momento specifico in cui lo fa. E allora, quando sei in queste condizioni, e allora egli apre i loro orecchi e dà loro in segreto degli ammonimenti. Quanto mi hanno fatto del bene questi ammonimenti. Il termine ammonimento vuol dire rimprovero rivolto a mettere in guardia contro le manchevolezze o errori. Quindi il Signore ci desta dal nostro torpore o dal fatto che noi non vediamo il nostro peccato, ma Lui ce lo mostra e ce lo fa vedere. Fai questo per questo. Ma Lui parla alle nostre orecchie e ci dà degli ammonimenti. E posso dire oggi, meno male. Attenzione, ma c'è anche la motivazione per cui porta a fare questo discorso. Per distogliere l'uomo dal suo modo d'agire e tenere lungi da lui la superbia. Ci fermiamo qua un attimino. Questa prima fase, questo primo atto, sta parlando anche ai figli di Dio, cioè quegli uomini che hanno accettato il Signore, ma in un modo o in un altro camminano non secondo la volontà di Dio. Anche a loro il Signore rivolge la sua parola, anche a loro il Signore parla. E infatti il libro di Giobbe è uno spaccato straordinario di come Dio agisce nella vita degli uomini e nella vita dei suoi figli. Giobbe aveva bisogno di ricevere questo da Dio. e dice una parola particolare: lungi dalla sua superbia. Termine superbia, radicata convinzione della propria superiorità. Non è un giochino. No? Uno poteva dire: no, io non sono superbo. Sì. Giobbe, capitolo 1, il Signore ci dà una carta d'identità straordinaria. Temeva Dio, era retto, era giusto, era straordinario. Dio stesso lo dice due volte. Dice: ma com'è possibile che quest'uomo aveva bisogno di ricevere questo dal Signore? Perché era superbo. Ponete gli occhi sul versetto 9, 10 e 11. Non l'abbiamo letto apposta prima. Queste sono parole che escono dalla bocca di Giobbe. Io sono puro, senza peccato, sono innocente, non c'è iniquità in me, ma Dio trova contro me degli appigli ostili, mi tiene per suo nemico, mi mette i piedi nei ceppi, spia tutti i miei movimenti. Eppure la carta d'identità di Giobbe è straordinaria. Un uomo fedele, anche preparato, si preoccupava dei figli che dopo aver fatto la festa, se avessero peccato, lui addirittura faceva degli olocausti per essi. Eppure il Signore lo rimprovera, parla. Io sono senza peccato, io sono puro. È un atteggiamento, possiamo definirlo anche un peccato, che alcune volte può colpire il credente. Sentirsi a tal punto a posto da porsi in una condizione di gareggiare con il Signore. Infatti il primo versetto che abbiamo letto, che è il 12, e io ti rispondo, Eliafas dice a Giobbe, in questo non hai ragione, giacché Dio è più grande dell'uomo. Ok, poniamo le basi della nostra vita, poniamo le basi del nostro cammino. Noi dimentichiamo che il Signore è il grande. Lui è il sovrano. Lui comanda. Lui è il Signore. In noi deve vivere un santo timore di Dio, perché noi lo reputiamo tale. Non è nostro fratello, non è nostro amico. E il Signore tale rimane e va onorato e rispettato. Giobbe ad un certo punto della sua vita aveva dimenticato questo. Però era un uomo straordinario, eh? Noi abbiamo bisogno che la parola di Dio ci vagli. Come il grano, no? Che viene vagliato finché tutto ciò che è superfluo, che non è buono, va via e rimane solo il grano, quella parte buona. Così deve essere la nostra vita. Ed è interessante che il Signore ci dà un esempio straordinario come quello di Giobbe. Agli occhi miei, i primi capitoli e tutto il resto, straordinario. Nulla da dire. Ma il Signore aveva da dire, aveva da insegnare. E ha da insegnare ad ognuno di noi a camminare secondo le verità della parola di Dio. E noi abbiamo bisogno di questo, ma tanto bisogno. Ed è bello vedere che il Signore parla. Però noi ci dobbiamo badare. Non facciamo come coloro i quali che stanno e ascoltano e poi girano la testa e dicono: ma va, non serve a niente. Vi racconterò poi un episodio, dopo aver letto la seconda parte, che è successo nella mia vita e ha colpito, ahimè, un mio cugino di famiglia. L'altra parte, versetto 17, quindi pone l'accento su ciò e sulla vita dei credenti, ma il versetto 18 pone anche l'accento su coloro i quali non hanno ancora accettato e creduto in Dio. Ma il Signore parla a entrambi. Versetto 18 dice, parla per salvargli l'anima dalla fossa, la vita dal dardo mortale. quindi vediamo come il Signore continua in questo mondo di tenebre a parlare in modo straordinario. Il secondo aspetto, quindi il Signore parla uno e due volte. La seconda volta, cosa usa il Signore? L'uomo è anche ammonito, ancora una volta questo termine che è scelto in modo corretto dal Signore, sul suo letto dal dolore, dall'agitazione incessante delle sue ossa. Quando egli ha in avversione il pane, l'anima sua schifa i cibi più squisiti, la carne gli si consuma e sparisce mentre le ossa, prima invisibili, gli escono fuori. L'anima sua si avvicina alla fossa e la sua vita a quelli che danno la morte. Un elenco non indifferente di quello che accade ad una persona quando il Signore utilizza questa seconda fase di proporre il suo messaggio, il suo parlare. L'uomo è anche ammonito sul letto del dolore, agitazione incessante delle sue ossa, avversione addirittura verso il cibo. L'anima sua schifa addirittura i cibi più squisiti, cioè proprio una cosa profonda, non è di stomaco, non è della carne, ma è dell'anima proprio. La carne gli si consuma e sparisce, si vedono le ossa, la sua vita è pronta alla morte. Una trentina d'anni fa ho vissuto tutto questo che abbiamo letto. Stavo a casa dei miei genitori all'epoca e ci venne a trovare un nostro cugino che aveva vinto un concorso a Milano, quindi doveva trasferirsi, robe varie, quindi lo abbiamo ospitato. E mentre stavamo a tavola, gli ho annunciato l'Evangelo, gli ho parlato del Signore, gli ho detto: guarda che la nostra vita è nelle mani di Dio, noi dobbiamo essere pronti a poter ricevere l'Evangelo, la parola del Signore, eccetera, eccetera. Sì, lo so, lo conosco, però sai, ma fammi vivere. È la risposta di molti, no? Non è il momento adesso. E io mi ricordo queste parole, non so perché, certe volte la mente non dimentica, gli dissi: ma vedi, la nostra vita non ci appartiene. Da qui a un anno noi non sappiamo cosa succederà, non sappiamo neanche qui da un minuto cosa succederà. Metti che il Signore ci fa venire qualcosa, poi, insomma, dobbiamo renderne conto. Così è stato. È passato del tempo, lui ha avuto praticamente un tumore al fegato, un sarcoma al quarto stadio, manifestato all'improvviso, che non gli ha dato praticamente scampo. Però quello che abbiamo letto qua, gli schifava il cibo, le ossa gli si vedevano, e tutto quello che rappresenta una malattia di questo tipo, nella sua persona erano tutti presenti. E il Signore non l'aveva abbandonato, perché continuava ancora a parlarglielo e ha parlato ancora, fino a quando è arrivato alla fine. Questo me l'ha raccontato dopo la moglie, che un giorno entra in casa e trova tutto buio, tutto chiuso. La moglie lo guarda e dice: scusami, fai entrare il sole, è una bellissima giornata. E lui gli dice: mi sto preparando alle tenebre. Forte, eh? Quindi lo sai. È forte. Una persona che realizza e ammette che si sta preparando alle tenebre è forte. Quindi lo sappiamo. Ma ha fatto la sua scelta. Ha continuato. Eppure l'Evangelo gli apriva tutto, ogni cosa. Ma ha fatto la scelta. È incredibile come questo passo mi ha fatto riaffiorare alla mente questo ricordo particolare. È davvero, era un ragazzo di 1,90 m, di 90 kg, atletico, e verso la fine era praticamente uno scheletro. Le ossa lì si vedevano e si manifestava ogni cosa. Ma molte volte il fatto di non badare ci porta addirittura a rifiutare un messaggio straordinario come quello del Signore, che è un messaggio di pace, è un messaggio d'amore. È un messaggio forte, che infatti adesso, prima di andarlo a vedere questo potente messaggio, che è straordinario, voglio leggere con voi Daniele capitolo 4, per prendere ad esempio, nell'Antico Testamento ancora, come il Signore ha scritto per Giobbe, ma ha agito nei confronti di questo re potente, di questo re straordinario che era Nebuchadnezzar. Guardate la testimonianza di questo re, ma anche come il Signore si è manifestato. Quindi la fase 1 e 2 che abbiamo letto prima riguardante il Signore che parla attraverso i sogni, eccetera, eccetera, poi parla anche attraverso una parte fisica, un giudizio fisico con una sofferenza non indifferente. Leggiamo, per brevità di tempo, dal versetto 10 al 17. Leggiamo soltanto, non commentiamo, perché raffioreranno alla vostra mente tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Ed ecco le visioni della mia mente quando ero sul mio letto. Io guardavo ed ecco un albero in mezzo alla terra, la cui altezza era grande. L'albero era cresciuto e diventato forte, e la sua vetta giungeva al cielo, e lo si vedeva dall'estremità della terra. Il suo fogliame era bello, il suo frutto abbondante, c'erano in lui nutrimento per tutti. Le bestie dei campi si riparavano sotto la sua ombra, gli uccelli del cielo dimoravano fra i suoi rami, e ogni creatura si nutriva d'esso. Nella visione della mia mente, quando ero sul mio letto, io guardavo ed ecco uno dei santi veglianti scese dal cielo, gridò con forza e disse così: abbattete l'albero e tagliate i rami, scotetene il fogliame e dispergete il frutto, fuggano gli animali di sotto a lui e gli uccelli di tra i suoi rami. Perciò lasciate in terra il ceppo delle sue radici, ma in catene di ferro e di rame, fra l'erba dei campi, e sia bagnato dalla rugiada del cielo, e abbia con gli animali la sua parte d'erba della terra. Gli sia mutato il cuore, invece di un cuor d'uomo gli sia dato un cuore di bestia, e passino su di lui 7 tempi. La cosa è decretata dai veglianti, e la sentenza emanata dai santi, affinché i viventi conoscano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini, che egli lo dà a chi vuole e vi innalza l'infimo degli uomini. Che straordinario spaccato della potente parola di Dio, affinché gli uomini sappiano che l'Altissimo è il Signore. E perché ha colpito Nebuchadnezzar? Perché Nebuchadnezzar era il simbolo della potenza dell'uomo. Tu uomo sei potente? Bene. Adesso ti dico io, perché la cosa è stata decretata dai santi. Adesso ti faccio vedere io. Quando gliel'ha detto? Quando era nel letto, assopito, quando era dormito. Straordinario. Il Signore ha manifestato ancora la sua grande attitudine, la sua grande forza. Versetto 24 per completare il discorso, sempre dello stesso capitolo 4. Ecco, nell'interpretazione o re è un decreto dell'Altissimo che sarà eseguito sul mio re Signore. Leggiamo il 30 e 31, potete leggerlo tutto a casa, è straordinario. Il re prese a dire: non è questa la gran Babilonia che io ho edificata come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà? Il re aveva ancora la parola in bocca quando una voce discese dal cielo: sappi, o re Nebuchadnezzar, che il tuo regno ti è tolto. Ci fermiamo qua. Questa è la prima fase. Interessante, Tutto quello che abbiamo visto fino adesso, come il Signore si manifesta, come il Signore attraverso, in questo caso, l'addormentamento, il sogno, in modo tale che il cuore sia pronto e l'orecchio attento a recepire il messaggio del Signore, gli è stato dato e gli è stato detto. Ma lui è andato avanti per la sua strada. Non ci ha badato, non ha posto mente, è andato avanti. Addirittura sale sulla terrazza del suo palazzo e dice: io sono potente, guardate cosa ho fatto. Straordinario. Ho costruito questo, ho fatto questo, affinché la sua maestà fosse manifestata. Bene. aveva ancora le parole in bocca che il Signore dal cielo ha detto: adesso ti verrà tolto tutto. Poi riprenderemo la seconda parte, dopo quello che analizzeremo della parola del Signore. Versetto 29, stavolta partiamo al contrario, perché ancora una volta il Signore, come nella prima volta, dice qua: ecco, tutto questo il Dio lo fa 2-3 volte all'uomo. Anche una volta il Signore utilizza la stessa metodologia. Ma che cosa fa il Signore all'uomo? 1, 2 o 3 volte. Adesso possiamo leggere il versetto 23. Ma, secondo me è uno dei ma più belli della scrittura, ma se presso a lui v'è un angelo, un interprete, uno solo fra mille, che mostri all'uomo il suo dovere. Quindi vediamo che vi è un lavoro che viene fatto in primis dal Signore, ma poi viene domandato e demandato a ognuno di noi. Perché quando trasmettiamo l'Evangelo, noi trasmettiamo anche un messaggio di dovere. Trasmettiamo un messaggio che dice all'uomo: questo dice il Signore di fare, perciò ascoltalo, è per il tuo bene, è per la tua vita. Bello questo ma se c'è qualcuno, non stanchiamoci di predicare, non stanchiamoci. Mi ha molto esortato e incoraggiato il fratello Emanuele, malgrado molte volte si vedeva la sua fatica fisica, stanchezza, ma era lì il giorno dopo pronto ad annunciare qualcosa di straordinario. Perché quello che noi annunciamo è qualcosa di straordinario, è la parola di Dio. Poi il Signore dice: e Dio ha pietà di lui e dice: risparmialo, che non scenda nella fossa. Sottolineatelo questo. Ho trovato il suo riscatto. Non chiede a noi di trovare il nostro riscatto. Non chiede a noi nulla il Signore, se l'è trovato lui il riscatto. Senza leggerlo, lo conosciamo, Giovanni 1,29. Giovanni Battista dà la testimonianza del Signore Gesù e dice: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. Ha trovato il Signore il suo riscatto. Non ce l'ha chiesto a noi, perché lo sapeva che le nostre forze, il nostro portafogli non poteva comprare qualcosa che non possiamo arrivare a vedere e a toccare. Infatti siamo chiamati ad annunciare al mondo che è già tutto pronto, perché Gesù ha compiuto ogni cosa. Il Signore se l'è chiamato il suo riscatto. L'Emanuele, Dio con noi, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Accipicchia. Che prezzo, mamma mia, che prezzo, bello. Dice: Signore, ho trovato il suo riscatto, l'ho trovato, c'è già. Allora, questo è un secondo allora, il primo dice: allora gli parlo affinché ascolti, e anche qua c'è un altro allora di pace, è un allora di riconciliazione. La sua carne diviene fresca più di quella di un bimbo, egli torna ai giorni della sua giovinezza. Implora Dio e Dio gli è propizio, gli dà di contemplare il suo volto con giubilo e lo considera di nuovo giusto. Accetti? Accetti questo dal Signore? Tenendo presente che il Signore ti ha prima parlato, rivelato, e se tu non ascolti c'è l'altra fase, magari una malattia grave, una situazione pesante, profonda. Ma accetti
quello che il Signore ti dà, quello che il Signore ti dice, perché il riscatto è già pronto. Devi solo accettarlo, non devi fare nient'altro. È già stato pagato. Il riscatto è il Signore. Quando accade questo, il Signore ci considera di nuovo come giusti. Toglie da noi, da su di noi, l'onta del peccato, il vestito brutto, quello che non ci fa vedere niente e ci dà un vestito nuovo, straordinario, bello, che solo Lui ci può dare. Guardate cosa accade a chi accetta questo, ed è bello. Egli va cantando fra la gente e dice: avevo peccato, pervertito la giustizia, non sono stato punito come meritavo. Una delle grandi caratteristiche dell'opera potente del Signore nella vita di ognuno di noi è che noi ci rendiamo conto di essere peccatori, malati. E allora vediamo il medico come l'unico nostro punto di arrivo di salvezza. Il medico è Cristo, ovviamente, quello che sana ogni cosa. Ci vediamo tali. Io ho pervertito il male. Perché ci vediamo tali? È perché finalmente scopriamo la nostra natura. Non è bella. Non è affatto bella. Il Dio ha riscattato l'anima mia, onde non scendesse nella fossa, e la mia vita si schiude alla luce. Giovanni capitolo 1 dice che la luce è entrata nel mondo e ha rischiarato il mondo. Bene, quella luce il Signore non se l'è tenuta privatamente, come una torcia luminosa, bella, importante, non l'ha spenta, se l'è rimessa in tasca, l'ha data a ognuno di noi. E per tutti quelli che la vogliono, è là. E lo sapete cosa fa questa luce? Entra dentro. E finalmente illumina e rischiara i nostri pensieri e il nostro cuore. Allora acquistiamo un equilibrio. Acquistiamo un senso di vita. E capiamo perché siamo qua. Rispondiamo a tante domande che non capivamo prima. E poi i nostri occhi si proiettano non più a livello di 1,30 m da terra, per qualcuno che è alto, più alto, magari anche di più, ma si proiettano là, immediatamente. Molte volte io mi dico: ma Signore, io qua che ci sto a fare? Io qua che ci sto a fare? Perché sono proiettato con gli occhi verso il cielo. Il Dio ha riscattato l'anima mia, onde non scendesse nella forza, la mia vita si schiude alla luce. Ecco, tutto questo il Dio lo fa 1, 2, 3 volte all'uomo. Per ritrarre l'anima di lui dalla fossa, perché su di lei splenda la luce della vita. Che potente e straordinario messaggio che il Signore lascia sui nostri cuori. Questa luce della vita rischiara, illumina, fa cose straordinarie, ci trasforma, ci rende diversi. E noi dobbiamo essere diversi. Noi dobbiamo essere diversi, cari nella grazia. Nel nostro piccolo, ognuno di noi devono poter dire: quello è diverso. Perché noi manifestiamo, prima di parlare, l'opera del Signore nella nostra vita. O no? Cosa abbiamo di più meraviglioso del Signore? Io non ho nient'altro, io ho solo Lui. Io ho soltanto Lui. Ritorniamo a Daniele. Guardate come la potente parola di Dio trasforma le vite, trasforma da 34 a 37. Quello che abbiamo letto, che attraverso Giobbe ha spiegato, lo vediamo realizzato in questa straordinaria conversione del re Nebuchadnezzar. Passano i tempi che il Signore aveva decretato, i sette tempi, dove appunto l'albero era stato tenuto in catene, la pioggia, e il significato è che lui sarebbe diventato come le bestie del campo, eccetera, così è stato. Ma poi al versetto 34 troviamo, e dice, Nebuchadnezzar che parla, dice, alla fine di quei giorni io, Nebuchadnezzar, alzai gli occhi al cielo, la ragione mi tornò, e benedissi l'Altissimo. E lodai e glorificai colui che vive in eterno, il cui dominio è un dominio perpetuo, il cui regno dura di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra sono da lui reputati un nulla, egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra, e non v'è alcuno che possa fermare la sua mano o dirgli, che fai? In quel tempo la ragione mi tornò, la gloria del mio regno, la mia maestà e il mio splendore mi furono restituiti. I miei consiglieri e i miei grandi mi cercarono e io fui ristabilito nel mio regno e la mia grandezza fu accresciuta più che mai. Ora, dopo che ha alzato gli occhi al cielo nel versetto che abbiamo letto all'inizio, ora, io Nebuchadnezzar lodo, esalto e glorifico il re del cielo perché tutte le sue opere sono verità e le sue vie giustizie. Ed egli ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente. Abbiamo iniziato con lo spiegare che la superbia è un peccato incredibilmente potente e forte da non sottovalutare. Terminiamo con un uomo che ha fatto della sua superbia il suo dominio per moltissimi anni, ma alla fine si è incontrato e si è scontrato con l'Iddio che ha fatto i cieli e la terra. Sarà nel cielo Nebuchadnezzar, lo troveremo là, perché ha dato gloria al Signore e la grandezza l'ha data a Lui. Che così possa essere nella nostra vita, che possiamo dare la grandezza, il giusto posto al nostro Signore, affinché davvero possiamo tutti i giorni glorificare la maestà del nostro Dio. Amen. Amen.